e dal mixer mi dicono che è tutto ok, proseguiamo.
E non è tutto qua, è tutto ok per la verità, si sente un po' cracchiare, ma ora cercheremo di risolvere.
Va bene. Annalisa Camilli, giornalista, scrive per Internazionale, si trova attualmente a Leopoli o Lviv, in base alla pronuncia, che è cittadina ucraina molto vicina al confine polacco, e con lei vorremmo parlare proprio di quello che sta vedendo in questi giorni nel confine tra Ucraina e Polonia, un confine che è sempre stato un confine particolarmente delicato anche negli anni a venire, evidentemente non serve nemmeno spiegare perché in questi giorni lo è anche di più. Buongiorno Annalisa.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ci da fare intanto così un quadro generale della situazione, come dire, oltre magari a, come dire, dai giornali, la situazione di chiara emergenza, questo ci arriva in maniera inequivocabile, tenuta, devo dire, no, però un po' sul vago, no? Sì, è chiaro che c'è una situazione molto difficile in Russia, questo no, non lo si può mettere in discussione, però magari andando anche a qualificare cosa sta avvenendo più nello specifico al confine.
Allora, diciamo, l'Ucraina è sotto attacco da più di una settimana. In questo momento la situazione più drammatica è a Kiev, la capitale ucraina dovrebbe sotto bombardamenti, sono entrati i carri armati russi sono entrati nel paese da nord, e quindi diciamo che la capitale rischia di cadere nel giro delle prossime ore, e così appunto nella parte meridionale e sud-est, diciamo, del paese c'è un'avanzata abbastanza importante dell'esercito russo. Quindi ci sono in particolare le due città di Mariupol e di Odessa che rischiano appunto nelle prossime ore di nuovo di cadere. C'è stato un secondo round di negoziati due giorni fa in cui si è trovato un accordo su un cessate il fuoco che riguarderebbe proprio queste città meridionali del sud-est del paese, per far evacuare le persone, per farle andare via, quindi una finestra, diciamo, di stop ai bombardamenti che dovrebbe permettere alle persone di andare via ancora più velocemente dalle città in cui si sta combattendo. L'avanzata dei russi è stata più lenta di quello che ci si aspettava, è stata più lenta probabilmente perché non ci si aspettava che il presidente Zelensky dichiarasse una resistenza armata da parte della popolazione ucraina. C'è da dire, stando sul terreno, che probabilmente non ci si aspettava che la popolazione, spinta da un nazionalismo di altri tempi, devo dire, proprio da un'ideologia molto forte di attaccamento alle proprie città, rimanesse, no, sul territorio a combattere per appunto rallentare di fatto, perché fermare è molto difficile vista anche la differenza, no, di capacità militare dei due paesi.
Analisa,
questa è la situazione, diciamo, militare.
Scusa.
Al confine, questo sta significando al confine una quantità di persone, una cosa abbastanza inedita è che non vengono bombardate le vie di fuga, quindi le persone da una settimana, da 10 giorni continuano a scappare in maniera sempre più consistente dal fronte, dalle città bombardate. È una guerra che sta prendendo di mira soprattutto le città, le più grandi città dell'Ucraina, quindi Kiev, ma poi Kharkiv nel nord del paese, nel nord-est del paese. Quindi stanno scappando da queste città milioni di persone. In una settimana di fatto sono riuscite a uscire nei paesi limitrofi 1,5 milioni di persone, e è una quantità impressionante, soprattutto di donne con bambini, perché appunto nel paese c'è in vigore la legge marziale, quindi gli uomini tra i 18 e i 60 anni non possono uscire dal paese, quindi vediamo su scene strazianti al confine di uomini, insomma, che accompagnano le loro compagne, le loro mogli, le loro figlie, e poi ritornano indietro a combattere, le mettono su questi treni. C'è appunto una situazione, soprattutto a Leopoli, dove mi trovo io, la città si è di fatto trasformata in un vero e proprio campo profughi a cielo aperto, una città di 700.000 persone, considerata un po' il centro culturale dell'Ucraina, a 2 ore, a 70 km dalla Polonia. Questi 70 km, diciamo, in questo momento sono percorsi dalle persone in tutti i modi, con i treni, con gli autobus, a piedi, molti vanno a piedi perché ci sono file lunghissime, ci sono ore e ore di attesa per lasciare il paese. Ci sono state denunce di discriminazione al confine, perché l'Ucraina è da molti anni un luogo, uno stato che attira molti studenti stranieri per la facilità di avere un visto per entrare nel paese, per chi proviene da paesi africani e paesi asiatici, ma anche perché studiare qui significa avere un livello alto di educazione, di formazione, ma pagare delle tasse universitarie abbastanza abbordabili anche per chi viene appunto da paesi con un PIL non altissimo. E quindi abbiamo visto anche il fenomeno di migliaia di studenti, soprattutto nella prima ondata, migliaia di studenti e lavoratori in fuga da Kiev e da Kharkiv, le due principali città del paese, che si sono riversati come appunto questa enorme ondata umana, no? Questa insieme con tutti gli altri hanno cercato di scappare, di lasciare le città sotto i bombardamenti, e ci sono state denunce da parte di molti di loro di essere stati discriminati al confine sia dagli ucraini sia dai polacchi, nel senso che gli ucraini li hanno hanno impedito in certi casi che prendessero i treni, o li hanno lasciati alla fine di queste file lunghissime per prendere i treni, e dall'altra parte i soldati polacchi li hanno spesso maltrattati, picchiati. Questi fenomeni di razzismo purtroppo non ci stupiscono, perché i due paesi, molti di loro che poi ho intervistato, mi hanno raccontato che da anni nel paese, nonostante appunto è un paese che gli ha offerto la possibilità di studiare, di fatto di avere una formazione universitaria a basso costo, ma per molti di loro, soprattutto per i neri, vivere in questo paese ha significato subire quotidianamente episodi di razzismo. Questi sono paesi in cui c'è una specie di culto, diciamo così, nazionalista, no? Della purezza, della razza, diciamo, questioni che ci riportano indietro purtroppo, diciamo così, di secoli.
Senti,
e quindi,
scusa, Annalisa,
loro,
mi senti?
Diciamo,
sì. Volevo chiederti ancora di più su questo. Prima tu dicevi vediamo un nazionalismo ad altri tempi, e per quello che ci arriva, insomma, immagini che poi abbiamo anche difficoltà, insomma, a decodificare, effettivamente ci arriva un'ondata, insomma, anche attraverso il filtro dei giornali italiani, di elogio di concetti che avremmo voluto superare: il patriottismo, che poi è sempre molto vicino al nazionalismo. Sembra che tutto questo si sia riacceso con una grande violenza in quella parte d'Europa, e poi di rimbalzo arriva fino da noi. Ci puoi spiegare meglio cosa intendevi con nazionalismo di altri tempi?
Sì, questo perché appunto io credo che in questi anni ci siamo permessi il lusso di non capire, di non studiare che cosa stava succedendo nel resto del mondo. In questa parte di Europa, siamo sicuramente nel cuore dell'Europa, ma è una parte di Europa che in questi anni ha approfondito moltissimo il suo legame appunto con questa radice identitaria, nazionalista, concetti appunto molto antichi, no? Che ci riportano indietro appunto a delle guerre, alla prima guerra mondiale, qui sono pane quotidiano. Questo fenomeno che stiamo vedendo degli ucraini che dicono molti, 60.000 ucraini stanno tornando da tutti i paesi europei nel paese per andare a combattere, è un fenomeno per noi inconcepibile e invece per loro naturalissimo, nel senso che questo ha a che fare sicuramente anche con la tradizione religiosa e con la costruzione di un'identità nazionale che sicuramente dalla fine degli anni 90, quindi ha a che fare diciamo con la dissoluzione dell'Unione Sovietica alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, nel momento appunto in cui questi paesi, no, hanno reclamato l'indipendenza da Mosca, hanno costruito un'idea di nazione molto forte legata anche a idee religiose, no? Quindi la costruzione diciamo di un'identità ucraina. Su questo si basa, no, la loro idea di autonomia, di diciamo per questo ed è molto legata a quei concetti di io, patria e famiglia, chiaramente, che ci riportano indietro, come dicevo, di secoli. E dunque non si può, cioè al di là poi dei posizionamenti politici dei giornali italiani, non si può fare confusione, diciamo così, no? C'è una complessità in questo momento che deve essere in qualche modo raccontata. Queste persone, alla luce di queste ideologie appunto fuori dal tempo, stanno tornando a combattere, stanno animando diciamo così una resistenza in questo momento varrebbe anche sostenuta dagli altri paesi europei, in prima linea la Germania, insomma, no? Che sta facendo entrare proprio da qui, da Leopoli, carichi di armi. Ma tutto questo diciamo si fonda su questa ideologia appunto molto nazionalista, identitaria, che appunto sicuramente a partire dall'inizio degli anni 90 è stata un po' la base su cui hanno costruito la loro idea di nazione.
E grazie anche ad aver specificato che è in atto in Ucraina la legge marziale che prevede il divieto per i cittadini maschi a uscire dal paese, perché questo, come dire, almeno a me ha spiegato un'altra retorica che straborda sui giornali, che è quella delle donne che partono e degli uomini che rimangono, che come dire rinquadra il mondo in una, come dire, in un, siamo di nuovo all'uomo cacciatore e soldato e la donna che accudisce i figli, ma insomma non è semplicemente una scelta personale, perché c'è una legge parziale che obbliga a questo, tu dicevi.
Sì, e poi dobbiamo immaginare che già, cioè, in Ucraina già di nuovo, cioè non dobbiamo cercare di abbandonare di farci in qualche modo interrogare dalla realtà, ecco, innanzitutto. Cioè, questo è un paese in cui negli ultimi 20-30 anni sono uscite migliaia di donne per lavorare, cioè al di là della guerra l'immigrazione dall'Ucraina verso i paesi europei è soprattutto un'immigrazione femminile. In Italia vivono 200.000 ucraini e più dell'80% sono donne, quindi questa divisione diciamo così dei compiti non è tanto un'idea, sicuramente ha a che fare, ripeto, con un'ideologia nazionalista che ha anche delle basi religiose, e qui non possono non essere considerate queste basi religiose e sicuramente appunto profondamente patriarcali. Ma allo stesso tempo queste donne sono già molto abituate a dire andiamo noi fuori dal paese a lavorare per sostenere e per con le nostre rimesse quello che succede nel paese, anche in tempo di pace era così. E quindi intervistiamo al confine moltissime donne che molto razionalmente, diciamo, al di là poi dell'approccio emotivo che viene raccontato dai giornali, molto razionalmente dicono, ho intervistato una ragazza proprio ieri che molto razionalmente ha detto non potevano, i miei genitori anziani non potevano affrontare questo viaggio, il mio compagno non può uscire dal paese perché non può farlo, rischia 3 anni di prigione. Io ho deciso, siccome sono laureata e ho tutti i titoli, diciamo, per lavorare, ho già mandato un curriculum in Polonia, ho già trovato un lavoro e quindi sto andando in Polonia per lavorare e per sostenere economicamente una situazione che con la guerra sarà semplicemente aggravata, diciamo, cioè ci sarà anche ovviamente un aspetto economico tra qualche settimana, per cui avere qualcuno che dall'estero sostiene economicamente con le rimesse, come di fatto già avveniva, perché le rimesse degli immigrati ucraini, della diaspora ucraina, erano una voce importante del PIL di questo paese.
Senti, leggevamo insomma anche stamani che poi le persone che stanno uscendo dal paese sono soprattutto coloro, diciamo, che hanno o un mezzo, un'automobile, diciamo, comunque collegamenti familiari, amici in paesi europei che possono accoglierli. Non so tu che sei là, quello che hai visto.
Sì, questo in tutti, purtroppo, diciamo, è comune in tutte le guerre. Anche nel 2015 i primi che sono scappati sono stati siriani che avevano più in Siria, sono stati siriani che avevano più mezzi economici e relazioni con l'estero. Quindi i primi che scappano sono sicuramente quelli che hanno più mezzi economici, che hanno una macchina, che hanno dei parenti che li aspettano dall'altra parte della frontiera, che hanno più soldi per affrontare un viaggio che ovviamente costa il quadruplo che in situazioni normali. Quindi le prime persone che escono sono sempre da un paese in guerra, da un paese sotto le bombe, sono sempre le persone più ricche, più abbienti, e poi via via appunto le persone più fragili o quelle che... Per questo diciamo che evidentemente c'è necessità, no, di canali umanitari, perché sicuramente i primi a scappare sono sempre quelli che hanno più mezzi e personali, quindi appunto sì, sicuramente soprattutto molti soldi, perché fare un viaggio in queste condizioni cambia abbastanza per chi ha più soldi. Stanno scappando in questo momento anche molti che sono nella zona occidentale, quindi nella zona che ha meno subito i bombardamenti, per cui è stato più semplice raggiungere la frontiera per queste persone e scappare, mentre appunto sarebbe importante che fossero, come sembrerebbe insomma in queste ore, ma vediamo se si riesce a far evacuare le persone, i civili, dalle zone invece in cui stanno avvenendo i bombardamenti più pesanti.
Senti, l'altra cosa che ti volevo chiedere è, su un lato e l'altro, tu eri prima in Polonia, adesso in Ucraina, chi sta gestendo i profughi e le profughe? Cioè c'è l'Alto Commissariato, abbiamo letto, ovviamente, per i rifugiati, ma poi ci sono anche ONG, sono forze governative, come viene gestita la...
Guarda, per me che ho raccontato in questi anni molto l'Europa e l'Europa dal punto di vista di chi scappa da altri paesi, quindi la Grecia appunto nel 2015, il Mediterraneo a partire dal 2011 in Italia, eccetera. Questa situazione è abbastanza inedita, nel senso che rispetto ad altri conflitti qui c'è molto meno la presenza di organizzazioni umanitarie. Anche in Polonia non c'è stata all'inizio proprio una grande... La Polonia è un paese con nessun sistema di accoglienza, l'abbiamo visto 3-4 mesi fa, l'anno scorso, quando abbiamo documentato al confine l'arrivo, no, di iracheni e di siriani, in quel caso diciamo dalla Bielorussia, no? Respinti al confine violentemente dalle guardie di frontiera polacche, in quel caso parlavamo di poche migliaia di persone, 2.000, 3.000, 4.000 persone al confine tra Polonia e Bielorussia. Anche in quel caso appunto ci siamo resi conto da subito che in Polonia non c'era di fatto, non c'era mai stata una migrazione, no, per ragioni umanitarie, e quindi non c'era interesse verso la Polonia, no? La Polonia è un paese storicamente di persone che emigrano, ma non era di fatto mai stato un paese invece di destinazione, se non forse appunto nel 2000, 14 durante la guerra, appunto, non la guerra, le manifestazioni, no, sulle europee, e poi la guerra al confine con la Russia, tra Russia e Ucraina, c'era stato un movimento di persone verso la Polonia.
Scusami, ti volevo chiedere appunto un chiarimento proprio su questo. Senso, io magari invece mi sbaglio, magari ecco, se ci puoi dire qualcosa in più. Io ero convinto che in realtà il confine Ucraina-Polonia fosse un confine in cui, anche banalmente per motivi proprio di lavoro, comunque la Polonia è diventata Unione Europea molto prima e con tutte le sue difficoltà, penso che gli ucraini l'abbiano spesso vista come un posto che dal punto di vista lavorativo offriva qualcosa in più, e mi ero fatto l'idea, anche passando da quelle parti, che fosse proprio un confine anche proprio di pendolarismo, no? Nel senso che ci fosse stato un grosso
flusso
di persone, anche con i mondiali
tra Slovenia e Italia. Cioè ci sono moltissimi transfrontalieri e ci sono moltissime persone che vanno per 3-4 mesi a lavorare in Polonia, perché la Polonia, essendo parte dell'Unione, ha degli standard retributivi più alti dell'Ucraina, e quindi molti lavoratori vanno per un periodo, diciamo, in Ucraina a lavorare, in Polonia dall'Ucraina a lavorare, e poi tornano in Ucraina. Questo sicuramente, c'è una presenza, diciamo, di 1 milione si stima già di ucraini in Polonia, questo perché la Polonia di fatto è la frontiera dell'Europa, quindi ci sono standard salariali più alti che in Ucraina, e sicuramente quella è una frontiera che è anche negli ultimi anni, ripeto, a partire dal 2014 soprattutto, è stata abbastanza attraversata dagli ucraini, però diciamo con tutt'altra prospettiva, ecco, cioè si trattava soprattutto di persone che andavano a fare un'esperienza lavorativa anche breve, di stagionali, diciamo, ecco, di persone che lavoravano per un periodo in Polonia, con l'idea però di tornare assolutamente nel loro paese. Qui ci troviamo di fronte a tutt'altro fenomeno, cioè persone che scappano dai bombardamenti, ripeto, soprattutto parti di famiglie, quindi donne, bambini e persone anziane, che scappano con poche cose e non avendo idea di quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi anni. Quindi è un flusso di persone cioè, abbastanza inedito. E ripeto, la cosa interessante, se vogliamo, è che dall'altra parte, mentre nel 2015 in Grecia, per la situazione della Grecia, che in quel momento era stata messa in ginocchio, no, rispetto alla sua economia, di fronte al flusso di siriani è stata commissariata dalle organizzazioni umanitarie, sono arrivate in massa organizzazioni internazionali, piccole e grandi ONG da tutto il mondo, a gestire, no, l'arrivo dei profughi. In questo momento in Polonia non è ancora così. C'è un'auto-organizzazione molto forte delle comunità ucraine di tutta Europa che stanno andando al confine a prendere i loro connazionali, sia che li conoscano sia che non li conoscano. C'è un'auto-organizzazione dei polacchi che in questo caso, mentre appunto con i siriani e gli iracheni sono stati assolutamente, diciamo, non accoglienti, anzi li hanno respinti violentemente, con il favore della popolazione, la maggior parte dei polacchi era d'accordo con queste politiche di respingimento. In questo caso c'è una mobilitazione dal basso molto forte dell'accoglienza delle persone che scappano dall'Ucraina, e però appunto le organizzazioni internazionali per ora non sono così presenti come su altri fronti. Quindi però la quantità di persone è davvero enorme. Quindi ci sono, diciamo, molte organizzazioni, soprattutto religiose. Ripeto, in questi territori c'è una presenza molto forte delle chiese, no? Quindi della Chiesa Cattolica, della Chiesa Greco-Ortodossa, della Chiesa Russa. Questo, diciamo, è un elemento della Chiesa Protestante, è un elemento che va considerato. Ci sono molte organizzazioni quindi religiose, però pochissime per ora organizzazioni internazionali. È un elemento, vedremo come evolverà, non è detto che poi, cioè, c'è la loro presenza, ma non è così centrale nella gestione. Per ora è la Polonia che sta gestendo l'accoglienza dei rifugiati ucraini, ecco, per quello che ho visto io, insomma, nella frontiera polacca. Non so esattamente cosa sta succedendo in Romania, perché le persone stanno uscendo ovviamente soprattutto in Polonia, ma ricordiamo che ci sono altri paesi europei, la Romania, la Moldova, la Slovacchia, che sono interessati appunto da questo.
Infatti proprio questo ti volevo chiedere. Noi dai giornali abbiamo capito che il grosso del flusso va verso la Polonia, che, come dicevi prima, sicuramente è un paese
della Sì, la metà delle persone che sono uscite dal paese in una settimana sono uscite verso la Polonia, quindi si parla di più di 500.000 persone nel giro di pochissimi giorni.
Ecco,
ricordiamo che nel 2015 sono arrivati 1 milione di persone, però nel giro di 9 mesi in Europa, lungo la rotta balcanica.
Ecco, se dal punto di vista
questo per dare le dimensioni del problema, della questione.
Se mi rendo conto che la Bielorussia chiaramente non è vista come il posto migliore in cui andare, e anche la Moldavia, con lo spazio della Transnistria, probabilmente potrebbe, immagino, risultare un posto da cui non è proprio il primo posto dove fuggire, però invece, diciamo, il confine polacco è sicuramente un confine ampio, un confine con l'Unione Europea, ma anche la Romania confina ampiamente. Come mai il grosso del flusso ucraino va verso la Polonia più che verso, per esempio, la Slovacchia o l'Ungheria? C'è una spiegazione specifica?
C'è una spiegazione legata proprio ai mezzi di trasporto, cioè il mezzo di trasporto principale che stanno usando per scappare sono i treni. E, diciamo, quasi tutti i treni arrivano a Lviv, a Leopoli, nella città dove mi trovo io in questo momento, che è uno snodo, appunto, è stato da sempre un crocevia, e quindi da qui poi arrivare in Polonia, come dicevo, si tratta di 70 chilometri. C'è una ragione legata al fatto, ripeto, che in Polonia c'è già una comunità molto nutrita di ucraini che sta facendo un po' da ponte. Ripeto, c'è un protagonismo comunque delle comunità della diaspora ucraina in Europa. Io davvero non mi era mai successo in questi anni di vedere così tanti immigrati, no, che vanno alla frontiera da diversi punti d'Europa con i pullman, quelli da 50 persone, no, quelli grandi, per portare in Germania, in Italia i loro concittadini che stanno scappando dalla guerra.
Grazie mille per tutte, insomma, queste chiarimenti che ci aiutano a fare su una situazione che è davvero in continua evoluzione per noi.
Io ti farei un'ultima domanda, poi chiaramente se vuoi aggiungi quello che preferisci, quello che vuoi, e ti chiedo la tua agibilità come giornalista, cioè quanto è facile muoversi e vedere, insomma, quello che succede e raccontarlo.
In questo momento a Leopoli, per fortuna, non ci sono bombardamenti intensi, quindi ci sono, diciamo, le sirene antiaeree, suonano anche qui. Ripeto, questa è una guerra che si sta facendo soprattutto, per questo poi l'Ucraina chiede la chiusura dello spazio aereo, si sta facendo soprattutto con le bombe che cadono dall'alto, il pericolo qui viene dall'alto, e quindi in qualche modo tutte le città si sentono sotto minaccia, ma allo stesso tempo appunto il pericolo è molto legato all'esplosione di bombe, e quindi a Leopoli in questo momento le sirene antiaeree suonano, ma non ci sono stati grossi bombardamenti, e quindi per noi giornalisti è abbastanza semplice muoversi all'interno della città. Più complicato muoversi attraverso il paese, perché il carburante è razionato, e quindi è molto più complicato, diciamo così, progettare degli spostamenti all'interno del paese. E nelle città che sono bombardate, quindi nel nord e nell'est del paese, questa situazione è ancora più drammatica, per cui i colleghi che sono in questo momento in prima linea sul fronte hanno un'agibilità, una possibilità di muoversi davvero, davvero limitata. In alcuni posti le sirene suonano di continuo, e quindi le persone di fatto sono costrette a stare nei rifugi antiaerei sottoterra, appunto possono muoversi nelle finestre ritenute, diciamo, sicure, ma con tutte queste limitazioni che dicevo, quindi le limitazioni al carburante, le limitazioni al contante, c'è poca possibilità di accedere al bancomat, non c'è molta linea, le comunicazioni, diciamo, internet non sono garantite, quindi è molto complicato in effetti nel nord e nell'est del paese fare degli spostamenti, e c'è un grosso pericolo perché, ripeto, come sappiamo non esistono bombe intelligenti, ecco.
E ti ringraziamo ancora, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa che magari non ti abbiamo chiesto perché non ci rendiamo conto, altrimenti ti ringraziamo molto perché credo sia stato molto utile sentire una voce da lì, e insomma se ti andrà ti richiameremo sicuramente, ecco.
Io credo che siamo di fronte, come dicevo, a uno scenario davvero inedito, e quindi c'è bisogno da parte di tutti di fare un grande sforzo di umiltà, di ascolto. Ci troviamo in un certo senso in un momento di grande pericolo, no, per tutti, di grande difficoltà, di grande dolore per tutti, e però allo stesso tempo dovremmo cercare di essere il più possibile capaci di tenere insieme appunto letture complesse della realtà, che sono le uniche, diciamo, che possono forse indicarci una strada, ecco, per capire davvero che cosa sta succedendo, e quindi per cercare, ecco, faticosamente di intravedere un futuro, ecco, per tutti quanti noi.
Annalisa, buongiorno, volevo farti una domanda. Leggo adesso su alcune pagine Telegram, insomma, ma sembra che ci siano conferme che l'evacuazione della popolazione civile da Mariupol, che era stata programmata per stamattina, in realtà all'inizio abbia avuto una certa difficoltà con uno scambio di accuse da una parte e dall'altra, quindi gli ucraini dicono che è colpa dei russi, quelli della Repubblica di Donetsk dicono che è colpa degli ucraini che non li fanno passare. Pare che addirittura sia stata annullata, ovviamente tutte le notizie vanno prese con le molle, però volevo sapere se sapevi qualcosa di questo.
Sì, anche a me risultava questa questione, per questo all'inizio quando ne ho parlato sono stata, diciamo, molto cauta, nel senso che risultava anche a me la stessa cosa, cioè c'era stato un accordo su cessate il fuoco in quei territori che, come dicevo, sono da giorni sotto i bombardamenti, sono da giorni interessati da combattimenti, per evacuare le persone. Ripeto, in questo momento le persone che sono rimaste in queste zone sono le persone che hanno meno mezzi, e quindi sono davvero le persone più fragili, sono le persone anziane, appunto quelli che non hanno avuto la possibilità subito di spostarsi perché magari non avevano mezzi. Mi risultava anche a me la stessa cosa, che c'era in corso, diciamo così, una trattativa nella trattativa, nel senso che c'era stato un accordo teorico di cessate il fuoco che di fatto non è stato rispettato, e quindi non so dirti di più.
Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.
Alla prossima, grazie.
A presto.